Noi, io e papà, siamo passati da questo esame che è sopra la banchina e siamo stati avviati al campo, dove ci hanno tagliato i capelli, dove ci hanno tolto le scarpe, ci hanno dato gli zoccoli, ci hanno messo questo uniforme e dove ci hanno fatto il tatuaggio sul braccio. Tutti gli ex deportati di Auschwitz hanno sull'avambraccio sinistro hanno il numero di matricola, perché con il bestiame si fa così, non so, il bestiame non risponde per nome. Ecco, questo è il segno di Auschwitz. Poi, se vorrete, potrete vederlo anche da più vicino. Cioè, ulteriore strappo, ulteriore perdita della personalità. Fatta questa svolta, questa formalità, siamo stati portati in quarantena. La quarantena del campo di Auschwitz aveva una particolarità. Dunque, il nostro corpo ha bisogno di 4.000-4.200 calorie al giorno. Nel campo, nell'Arbeitslager di Birkenau, l'alimentazione dava un apporto di 2.000 calorie. Nella quarantena le calorie erano la metà, cioè 1.000. Cioè, a questo punto un prigioniero aveva un contributo alimentare che era il 25% del suo reale fabbisogno, e con questo l'organismo bruciava tutti i grassi esistenti nel corpo. E quando uscivano prigionieri dalla quarantena, dopo 3 settimane più o meno, erano tutti barcollanti e cadaverici. Noi siamo stati portati in questa baracca, io e papà, e quando siamo entrati dentro distribuivano per fortuna la zuppa quel giorno, indimenticabile, un passato di piselli, insomma, che a noi sembrò una cosa, dopo 7 giorni e 7 notti, come quelle di cui vi ho parlato. C'era un particolare, questo cibo andava consumato in una maniera particolare, perché non esistevano nel campo di Auschwitz né forchette né coltelli né cucchiai. Il prigioniero doveva mettere la testa dentro questa ciotola e mangiare, e anche questo, come vedete, progressivamente l'uomo era trasformato in animale. Anche lo strumento per mangiare, poi nel campo c'erano alcuni che riuscivano a organizzare questa cosa qui, specialmente un cucchiaio, ma insomma era una cosa rudimentale. Sapete, fra l'altro, vi dirò una cosa molto sgradevole, ma nelle toilette non c'era la carta igienica e il prigioniero di Auschwitz doveva pulirsi con le mani al mattino. Provate una volta questo degrado. Naturalmente non c'erano fazzoletti, bisogna... Il tentativo di distruggere nell'uomo la sostanza dell'uomo stesso era anche per stroncare ogni velleità di ribellione, di rivolta. Allora, mentre consumavamo questa zuppa, c'è stato un grido: "Alto!" E a quel grido tutti in piedi, sugli attenti, rigidi, guardavamo un punto all'infinito, perché nel campo di Auschwitz noi non potevamo nemmeno guardare un SS, non solo non potevamo parlargli, ma nemmeno guardarla negli occhi. Quindi tutti così rigiditi. Questo personaggio sarà stato un sergente maggiore, un Oberscharführer, ci ha guardato e ha detto: "Wir brauchen etwa Dolmetscher", abbiamo bisogno di qualche interprete. "Wer spricht hier Deutsch?", chi parla qui tedesco? Una domanda che voleva una risposta, e ebbe la risposta. Alcuni sono andati da lui parlava, loro rispondevano, alcuni sono stati prescelti, alcuni sono stati scartati. E così sembrava che questo rituale finisse, se non che io ho avuto da dietro come una mano che mi spingeva avanti, e contro la mia volontà mi sono trovato davanti a questo Oberscharführer. Questa mano era la mano di mio nonno, era la mia psiche che lavorava, e la psiche qualche volta può produrre questi effetti. Non è che non succedano queste cose. E mio nonno fino all'età di 8 anni, ha cominciato a conculcarmi il tedesco, che io non volevo, ma che lui con insistenza ha voluto insegnarmi. E mi diceva che, caro Nedo, le lingue sono la chiave che apre il mondo. Ed è stato così. Mi sono trovato davanti a questo qua e lui mi squadra dall'alto in basso. Von wo bist du? Di dove sei? Ich bin ein Italiener, Robert Schaffer. Sono un italiano. Ja, aber wo bist du geboren? Sì, ma dove sei nato? Ich bin geboren in Florenz. Sono nato a Firenze. Ah! Oh! Lieber Freund, du bist wirklich geboren in Florenz? Oh, ich bin gewesen vielmal in Florenz. Schöne Stadt. E so ha fatto un monologo veramente molto caloroso e soprattutto mi ha detto, lieber Freund, caro amico, in un campo nel quale si riteneva che questi häftlinge, questi prigionieri, non fossero delle persone, ma fossero nemmeno degli animali, erano delle strane figure, delle strane nature che dovevano essere eliminate dalla faccia del mondo. Lieber Freund, unglaublich, du bist wirklich geboren in Florenz. E dopo questo monologo brevissimo, good, bleib hier. Bene, resta qua. E sono stato prescelto per entrare nel Aufräumungskommando, nella squadra di pulizia, che aveva l'incarico di ripulire i vagoni bestiame che arrivavano da tutta l'Europa, di ripulirli radicalmente, distruggendo ogni possibile traccia di quello che vi era accaduto. Naturalmente poi, come si vede spesso, se avete visto Auschwitz, quel CD-ROM, noi in qualche maniera eravamo in mezzo a queste persone che arrivavano a mezzo mondo, che chiedevano disperatamente dove erano capitate e cosa, e quindi abbiamo visto degli spettacoli incredibili. Uno fra tutti, o due fra tutti, quello di un trasporto che veniva dalla Francia, era un turno di notte e si lavorava con la luce delle fotoelettriche. E sono scesi dai vari vagoni dei ragazzini di 5 o 6 anni, i più grandi avranno avuto 6 anni, sì, con i giocattoli sotto braccio e con i loro insegnanti. Erano felicissimi, erano contentissimi, credevano di andare a un gioco, a una festa, mentre invece sono andati tutti senza nessun filtro, senza nessuna selezione, sono andati direttamente ai forni crematori. Ricordo che uno di questi raggi di luce ha preso una di queste testoline tutta piena di riccioli biondi, e io volevo parlargli, volevo dirgli tante cose, naturalmente non ho potuto farlo, e forse anche se l'avessi fatto, forse non l'avrei fatto bene. Sono andati tutti ai forni crematori insieme ai loro insegnanti. Il secondo episodio che ricordo con molta vivacità è di noi avevamo finito il nostro turno di lavoro e stavamo rientrando al campo e abbiamo incrociato un gruppo di gente che andava a morire al forno crematorio, e da uno di questi, un mio amico Bruno, detto, Nedo, dove ci portano? Oh, ciao Bruno, ma dove ci portano? Non ti preoccupare, andate a fare un bagno, la doccia, sai. Ho fatto bene, ho fatto male, io non lo so, e quella mi è venuta quella cosa spontanea, come abbia fatto lui a riconoscermi in mezzo a questa squadra di 100 uomini, tutti vestiti uguali, senza capelli, insomma. E poi il tormento di sapere che lui di lì a poco, un paio d'ore o tre, non sarebbe stato più in questo mondo.